Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Come di consueto siamo qua a tenervi compagnia in questo venerdì, che è anche l'ultimo appuntamento settimanale, quello che ci accompagna alla prima sfida a salvezza per quello che concerne la nostra Ancona. E come di consueto il venerdì è il turno di Ferdinando Vicini.
Sì, buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Siamo veramente all'antivigilia di una partita che è un po' uno snodo determinante, direi, per il proseguo della stagione dell'Ancona. Perché domenica alle 14, tra l'altro ora prandiale, c'è l'Olbia, come di consueto quando sono di scena squadre sarde, no? Per motivi di collegamenti, e quindi l'Ancona affronta quella squadra che oggi, come oggi, in attesa dei risultati anche di questa sera, perché poi andremo subito a vedere il programma, perché il programma si divide in due parti praticamente.
Considerando noi diventano tre turni,
considerando l'orario dell'Ancona, però l'Ancona è l'unica squadra che gioca domenica,
che giocherà domenica,
perché il turno si spalma fra questa sera e domani. E dicevo, appunto, in attesa dei risultati di questa sera, Ancona Olbia in questo momento sarebbe un match da play out, insomma, ecco. Quindi sì. Questo fa capire quale
degli incontri micidiali, perché anche quello di questa sera tra Spaller e Canatese.
Sì, adesso dopo vedremo
è da
comunque
paura.
Per quanto ci riguarda, insomma, questa è una partita, neanche a dirlo, da vincere, insomma, perché bisogna allungare questo elastico. Sono solo 5 i punti che oggi vedono l'Ancona sopra l'Olbia. Olbia, che lo ricordiamo, fino a un paio di domeniche fa era ancora più giù insieme alla Fermana, poi ha vinto una partita in casa con l'Arezzo e ha perso poi a Carrara domenica nell'ultimo turno. Per parlare di tutto questo e di quello che riguarda il mondo Ancona, stasera avremo parecchi ospiti qualificati, quindi una puntatona, direi, perché parleremo con il procuratore di Paolucci, che è Carlo Di Renzo. Paolucci, fresco di rinnovo in settimana, ha finalmente firmato il rinnovo del contratto che, ricorderete, il presidente Tiong aveva preannunciato in occasione della famosa conferenza stampa del 22 di gennaio.
Una su tre,
e poi un po' in ritardo, diciamo. Comunque è arrivato, questo è un buon segnale. Poi avremo un doppio ex, che è Gianluca Berti, portiere dell'Ancona nella stagione 94-95, e qualche anno prima Berti difese proprio la porta dell'Olbia. Poi avremo un gradito ritorno, che è quello di Mimmo Cugini, nota firma anconetana della Gazzetta dello Sport, sempre molto vicino all'Ancona,
la sua passione,
oltre che è stata la sua professione, e la segue costantemente, sì. Infine, anche perché a volte, Stefano, un parere da chi è un po' più distaccato, almeno geograficamente, è utile, no? Perché vediamo anche come ci vedono da lontano.
Come ci vedono, una firma poi importante. Della Gazzetta.
E infine andremo a dare uno sguardo, faremo una finestra in casa dell'Olbia con la collega dell'Unione Sarda, Ilenia Giagnoni. Quindi ce n'è veramente tanta la carne al fuoco, tanti gli argomenti interessanti. Intanto ringrazio già chi ci sta inviando pensieri, messaggi, saluti, e quindi insomma credo che siete già caldi, non serve nemmeno specificarlo. E Stefano, io direi di andare a vedere intanto la giornata che ci aspetta, e poi rinfrescheremo anche la classifica, insomma la memoria della classifica, perché fa bene ricordarlo.
Allora, andiamo a vedere questa giornata che, come dicevi tu, inizierà questa sera tutto con orario 20:45, Gubbio-Pescara, Pontedera-Arezzo, Rimini-Cesena, Sestri-Levante-Perugia e, come accennavo prima, Spal-Recanatese. Si proseguirà domani con quasi spezzatino, due match alle 16:15, due match alle 20:45. 16:15 per Pineto-Lucchese e Torres-Juventus-Next-Gen, 20:45, altro match play-out, scontro play-out diretto, perché Fermana Vispesaro e poi Virtus Entella Carrarese. Si chiude questa benedetta 25esima giornata domenica alle 14 con Ancona Olbia.
Ecco, dulcis in fundo, Ancona Olbia, gara tutta da seguire, speriamo che siano in tanti presenti a raggiungere il Del Corner, perché l'Ancona in questo momento ha bisogno del calore dei tifosi al di là di tutto e dei conti che magari si faranno alla fine. Andiamo a vedere la classifica.
Allora, ovviamente Cesena in testa con 59 punti, seguita da Torres 50, Perugia 43, Carrarese 42, Pescara 41, Gubbio 40, Pontedera 38, Entella 31, Lucchese 30, pari punti con la Juventus Next Gen. Poi, zona bianca, troveremo in realtà anche l'Arezzo a quota 30, subito sotto Pineto e Rimini 29, Sestri Levante 25 insieme a Vispesaro e Ancona, poi sotto ancora Recanatese 24, Spal 21, Olbia 20, chiude la Fermana 17 punti.
Ecco, quindi la classifica direi che parla da sola. Fra il gruppetto con Sestri Levante, Vispesa ed Ancona a quota 25 e l'Olbia che è a quota 20, che è la quart'ultima, quindi l'ultima squadra a poter disputare i play-out oggi come oggi, perché la Fermana a 17 punti sarebbe oggi, sempre preciso, oggi come oggi, da retrocessione diretta. Direi che insomma si capisce che è un anticipo di play-out, ma sperando che l'Ancona mai e poi mai si trovi a disputarli. Ma insomma,
stavo guardando che praticamente noi abbiamo fatto nelle ultime 5 partite lo stesso cammino della Fermana.
Sì, 4 punti come la Fermana. L'Olbia ne ha fatti 3, perché ha fatto una sola vittoria e 4 sconfitte. Tra l'altro le 3 sconfitte di seguito hanno portato all'esonero di Leandro Greco, perché l'Olbia ha esonerato Leandro Greco il 26 di gennaio, mi pare. Quindi nelle ultime 2 partite sulla panchina c'è stato Gaburro, che è l'attuale allenatore, che ha anche cambiato la veste tattica della squadra. E tra l'altro, ecco, dicevo che si è creato, Stefano, questo solco, perché fra le 3 pericolanti, Sestri Levante, Vispesa e Ancona, che hanno 25 punti, e le squadre che precedono la zona playout, cioè il Rimini e il Pineto a 29, l'Arezzo alla Juventus Under 23, la Lucchese a 30 e l'Entella a 31, il divario si sta ampliando. Questa è una cosa che insomma non aiuta, perché insomma l'interesse è quello di tirare dentro il maggior numero di squadre, invece sembra proprio che quelle che sono in zona playout o ai margini della zona playout si stanno staccando, e quindi servono i 3 punti, servono per tanti motivi, servono anche per ritrovare entusiasmo, perché insomma dopo queste 2 sconfitte consecutive, quella col Cesena e soprattutto quella amarissima di sabato scorso con la Juventus, bisogna che l'Ancona batta l'Olbia, si allontani da quella zona e che ritrovi fiducia e autostima. Andiamo un po' a vedere i messaggi che sono già arrivati.
Spero per noi che domenica, visto che poi dopo ci sarà l'infrasettimanale di mercoledì, spero per noi, lo dico già adesso, metto le mani avanti adesso, spero per noi che domenica si faccia molta attenzione ai cartellini.
Beh sì, ci sono 4 diffidati e quindi questo è importante. Poi andremo a vedere anche, diciamo, l'orientamento dell'arbitro che c'è. Non anticipiamo niente.
No, però siamo sempre fortunati.
E comunque, insomma, l'arbitro poi lasciamolo perdere, perché ultimamente, insomma...
Sì, no, noi ci mettiamo del nostro, però visto che poi mercoledì ci riservano i giocatori... È per quello, da fare un po' attenzione.
Perché... Mi pare che i diffidati sono Paolucci sicuramente, poi c'è Cioffi, credo, Poi dopo daremo,
dopo
daremo
le leggi, controlliamo
perché sto andando a memoria. Paolucci sicuro, Paolucci è il nono cartellino giallo, tra l'altro, quindi sarebbe col prossimo cartellino giallo salta la seconda partita per squalifica per somma di ammunizioni, e ne accumula tanti di cartellini gialli, troppi direi. E quindi va bene, insomma, poi vi daremo conto dell'elenco dei quattro diffidati dell'Ancona.
Gianluca Giardini, Gianluca 65, domenica tutti al Del Conero, uniti si vinci, saluti a Ferdinando Stefano e sempre avanti i 12.
Grazie, grazie a te.
Ciao
saluti.
Gianlu. Poi Moreno che ci scrive, Moreno 63, un saluto ad entrambe dal treno che mi riporta ad Ancona, è trepidante per la partita di domenica. Ad entrambi, ok. Un saluto da Moreno 63 che si avvicina, torna insomma nella Dorica per seguire i colori biancorossi. Giampaolo che dice, buonasera, scusate una domanda, ma è vero che stasera a Sanremo per la prima volta ci sarà Micciola che si esibirà con la sua canzone Il Cobra non c'è?
Simpatico questo.
Va bene. Vedremo questa sera con Fiorello che cosa succederà. Poi di qua c'erano i saluti di Fabio Florio, Gianfranco che ci scrive, ma è vero che in caso di sconfitta contro l'Olbia con la vittoria a rischio esonero?
Allora, bella domanda questa, questa è una bella domanda.
Massimiliano,
ma vedremo insomma, perché intanto pensiamo a vincerla questa
esatto,
partita,
non partiamo
perché
già con
insomma il destino degli allenatori è chiaro che dipende dai risultati, ma queste due partite sono sicuramente due partite che avranno un peso notevole in tutti i sensi e su tutti insomma, ecco, quindi è chiaro che ci può essere può succedere di tutto. Tra l'altro Giorgio Banzini scrive, il ritorno di Donadel sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di quest'annata.
E Massimiliano che dice, anche se non siete d'accordo con il tesseramento di svincolati, io ritengo che invece vale la pena provare a prendere qualcuno, il tempo scorre e peggio di così credo non si può.
Beh, io mi sono pronunciato sugli svincolati e quindi lo dico, è difficilissimo azzeccare uno svincolato che sia pronto fisicamente, che dia effettivamente un contributo ottimale alla causa della squadra che lo prende, perché gli svincolati per lo più sono reduci da infortuni, sono fuori forma, gli manca il ritmo partita, magari forzano per recuperare e poi si infortunano. Questa è la storia dei diffidati di solito, non è che uno è contro i diffidati per partito preso. Quindi se ci fosse un calciatore fisicamente idoneo e a livello che serve all'Ancona, perché serve per migliorare l'organico, non per allungare soltanto l'elenco che è a disposizione di Colavitto, perché ne abbiamo già donde di questi, insomma sì, ma deve essere uno pronto, uno impiegabile immediatamente, e non ne vedo sinceramente.
Poi Mirko che dice, mi pare che anche Spagnoli sia in diffida, dopo facciamo l'elenco
dopo
completo,
l'elenco.
Samuele che mi fa un po' sorridere, dice, ma se c'è il silenzio stampa, come fate a sapere che se perdiamo va via, che poi come se fosse colpa sua, non della società che non ha comprato una punta buona.
Sì,
fa sorridere il senso che è vincolato al silenzio stampa, non c'entra niente, dai.
Sì, cioè non è che la società annuncia
che esca
nessuna società
te lo dice prima.
Annuncia che l'allenatore è in discussione. E io non lo so se Colavitto è in discussione, ecco. Io dico che come sempre nel calcio contano i risultati, poi può darsi che Colavitto l'anno scorso è stato esonerato a due giornate dalla fine, quando insomma sembrava una mossa così insomma poco non so, ecco, esonerare l'allenatore a due giornate dalla fine è sempre qualche cosa di un po' di strano, no? Però succede, nel calcio succede di tutto, per cui la società fa le sue valutazioni anche se è in silenzio stampa, e quindi è chiaro che poi la classifica, i risultati, questo fanno cioè sono gli elementi su cui si basa. La SPAL ne ha già esonerati due, per esempio, no? Prima Mimmo Di Carlo, poi adesso anche Colucci, siamo arrivati a 11 esoneri se consideriamo anche il doppio esonero tra virgolette, cioè il doppio cambiamento in casa Intella dopo dopo l'esonero di Gennaro Volpe c'è stato un interregno del secondo e poi è arrivato Gallo. Ma insomma, vediamo che gli allenatori ne saltano così. Insomma, in questo turno tre, mi pare, ne sono saltati. Però questo non significa che Colavito debba assolutamente essere esonerato, anzi noi speriamo che invece Colavito trovi la chiave per uscire da questa situazione, una situazione che insomma che vede l'Ancona con, dopo 24 partite giocate con appena 25 punti, la media è di un punto a partita, e invece per salvare sicuramente, per essere salvi ce ne vogliono 42 di punti, insomma, ecco. Poi la media di,
e Luca
41.
Dice Donadella ha fatto gli stessi punti di Colavito, la matematica non è,
sì,
un'opinione,
appunto, quindi insomma fare i processi all'intenzione non è bello. Quello che accadrà lo vedremo, però una cosa è certa, all'Ancona servono i punti.
Allora, intanto
qualcuno ci chiede, sì, la frequenza, Stefano, frequenza adesso lo diciamo. Intanto io vi posso confermare che i quattro diffidati dell'Ancona sono Sacco, Paolucci, Clemente e Cioffi, e come dicevo prima appunto anche Cioffi. Cioffi, Clemente e Sacco sono al quarto hanno quattro cartellini gialli, quindi incorrerebbero in caso di un ulteriore cartellino giallo nella loro prima giornata di squalifica per somma di ammonizioni. Invece Paolucci è alla nona e alla decima si è squalificati di nuovo.
Da un po' andiamo in pubblicità. Il Pineto, società ambiziosa, ha esonerato l'allenatore per molto,
sì,
meno.
Sì, esatto. E tra l'altro Marcello Di Giuseppe, che è il direttore sportivo del Pineto, nel motivare l'esonero di Amaulo, che lo ricordiamo, allenatore marchigiano di Porto San Giorgio, che ha portato per la prima volta il Pineto in un campionato professionistico, quindi con molti crediti direi, e il Pineto è a quota 29, quindi 4 punti più dell'Ancona, ha specificato: è comodo fare il direttore sportivo a Pineto e dire il nostro obiettivo è la salvezza, ma io voglio correre per la Serie B. Questo ha detto Di Giuseppe, che ritiene evidentemente il Pineto una squadra attrezzata per poter competere per la promozione. Ricordiamo che non più tardi di 3 settimane fa l'Ancona è andata a Pineto, ha vinto 2-1, tra l'altro a mio avviso ha dominato per 3/4 della partita, subendo poi nel finale gli assalti del Pineto, ma portando a casa la vittoria. Quindi vedete, insomma, il calcio è bello perché è vario, ognuno ha le sue opinioni, e anche a Pineto coltivano giustamente ambizioni quantomeno di fare dei playoff da protagonista.
Andrea Martini dice: ma vista l'importanza della partita per cercare di riempire il più possibile del Conero, tra l'altro c'è pure il carnevale nei corso al centro città, non sarebbe opportuno da parte della società abbassare i prezzi a 5 euro per tutti i settori?
Credo che non sia più possibile, siamo ormai all'antivigilia della partita, quindi non è assolutamente una proposta attuabile adesso. I biglietti intanto sono stati venduti, cioè non è possibile.
Stepo, Colavito per rimanere deve fare almeno 4 punti, 3 se vince la prima. Va bene. Detto questo, ci fermiamo. Linea alla pubblicità, state
perché
con
giustamente
noi.
Giustamente Stepo dice: meglio una vinta e una persa che due pareggi. Beh, questa è matematica, no? Sono 3 punti invece che 2.
State qua.
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre sui 98.5, la frequenza su cui potete seguirci praticamente in isofrequenza, si chiama così. Se avete visto, questo riguarda il residente ad Ancona, se avete visto un po' di trasbusto zona Piazza Ugo Bassi, tranquilli. Solamente un furto in un negozio di specializzato nella vendita di prodotti per l'igiene. C'è stato un furto, ma
proprio all'angolo.
All'angolo.
Sono passato, sì, ho visto. Sì, niente di che, insomma.
Sì, il ladro, chiamiamolo così, nella concitazione è caduto a terra e quindi, insomma, poi dopo...
Ambulanza,
carabinieri, eccetera. Quindi tranquilli, non è successo niente di grave.
Stefano, io vorrei far notare una cosa, tra l'altro, mentre cerchiamo di raggiungere, scusate, il nostro primo ospite, che l'Olbia... è la squadra che nella classifica dei punti conquistati in trasferta è quella che finora ne ha totalizzati di meno. Credo che abbia 5 punti, adesso poi controlleremo, io vado a memoria, ma è la squadra che effettivamente fuori casa ha ottenuto meno risultati positivi. Questo non significa che sarà una passeggiata, perché l'Olbia ha perso a Carrara nell'ultimo turno 1-0 contro una carrarese che, lo ricordo, è una delle squadre della fascia alta top del campionato, per cui qui ogni partita fa storia a sé, e con la prima o con l'ultima, insomma, non è che sia poi facile, soprattutto in questo momento per l'Ancona, acciuffare i 3 punti. E in attesa appunto di raggiungere gli ospiti, direi, Stefano, se possiamo vedere un attimo la classifica di trasferta che c'è, se la puoi trovare, lì fuori, ecco, esatto, e andiamo a vedere questa curiosità. C'è il Cesena in testa con 27 punti, segue il Perugia a 22, se tiri in fondo vediamo che l'ultima squadra è proprio l'Olbia, che ha 5 punti, una vittoria e 2 pareggi e 9 sconfitte, 7 reti realizzate, 23 subite, una differenza reti da meno 16. Questo è il ruolino della squadra sarda, il biglietto da visita con cui l'Olbia si presenterà al Del Corner. Ma ripeto, questo non vuol dire che sia facile battere l'Olbia, perché, ripeto, queste sono partite molto tirate, particolari, in cui entrambe le squadre sanno di giocarsi una posta in palio molto alta, e anche l'Olbia, insomma, è con l'acqua alla gola. Come dice Colavitto, è meglio mettere fieno in cascina. Quando metti fieno in cascina all'inizio, dopo è tutto più facile. Quando giochi con l'acqua alla gola subentrano tanti fattori. L'abbiamo visto anche con la Juventus, quando ancora è in vantaggio due volte, la seconda volta a inizio ripresa col gol di Spagnoli, e poi sono arrivati 2 gol, insomma, molto molto discutibili, nel senso che c'è una grossa responsabilità anche dell'Ancona, concentrazione che manca, e errori anche, secondo me, di ansia, ecco, di paura. E arrivano altri messaggi. Andrea 2 che dice: io direi di iniziare a far giocare quelli che fanno più panchina anziché pensare agli svincolati. Il materiale che abbiamo a disposizione è quello, quindi dubito che si possa riuscire a far meglio. Il disastro di questa stagione parte dall'esonero di Colavitto dello scorso anno a due giornate dalla fine, l'arrivo di Donadell e poi quello che è successo lo sappiamo tutti. Quindi secondo Andrea è stato sbagliato esonerare Colavitto l'anno scorso. Gianni, se guardiamo tutti i diffidati e visto che quest'anno gli arbitri hanno il calzino facile, toccherà far giocare la primavera tra poco. Vabbè, però è un turnover, c'è cioè chi viene squalificato, chi azzera i cartellini gialli. Andrea Bartoletti ci ringrazia, è riuscito a connettersi con noi anche dalla macchina e questo ci fa piacere. Poi per tornare invece alla classifica da trasferta, l'Ancona è al 14° posto per punti conquistati in trasferta, a pari punti con la Recanatese, ne ha 11 per effetto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, 12 le reti realizzate dall'Ancona, 19 quelle subite fuori casa, con una differenza reti di meno 7, quindi 11 punti in 13 partite. Se invece vediamo la classifica limitata alle partite casalinghe, vediamo che l'Ancona anche in questo caso si trova in una posizione medio bassa, perché è in 15ª posizione, 11 partite, 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 14 reti realizzate, 13 subite, appena un gol di attivo nella differenza fra reti realizzate e reti subite. Tra l'altro l'Ancona nelle ultime 4 partite casalinghe ha portato a casa un solo punticino, quello relativo al pareggio di 1-1 in casa col Pescara, e non vince dalla partita con la Recanatese, partita con la Recanatese che è ormai lontana parecchio, perché era il 18 di novembre, quindi siamo a quasi 3 mesi di astinenza dalle vittorie in casa. 2-1 alla Recanatese, lo ricorderete, la doppietta di Spagnoli. Credo che intanto abbiamo raggiunto il nostro primo ospite, quindi andiamo con...
Facciamo una specie da Marcord.
Da Marcord, perché sì. Abbiamo con noi Gianluca Berti, che ringrazio per essere con noi a Radio 2. Grazie Gianluca.
Ciao, grazie a voi che mi avete chiamato.
Gianluca, che in passato è stato già nostro ospite, che questa volta viene proprio come il calcio sui maccheroni, perché lui ha giocato sia ad Olbia che ad Ancona in momenti diversi della tua carriera, Gianluca, perché ad Olbia è stato il tuo trampolino di lancio, perché venivi dalla tua Prato, insomma sei uscito dalla zona di comfort per la prima volta.
Sì, andai a Olbia e fu un campionato strepitoso, farai 8 rigori quell'anno lì. No, 7 rigori, 11 partite senza prendere gol, e il 1° di marzo firmai per Genoa e Serie A.
Direttamente, quindi dicevo appunto il trampolino di lancio, perché appunto Gianluca con una sola stagione di Serie C riuscì a mettersi talmente in luce che il Genoa lo prelevò dalla squadra sarda. Già a marzo, quindi ti fece firmare.
Io il 1° di marzo avevo già firmato col Genoa.
E come andò il campionato dell'Olbia in quella stagione? Salvezza.
Metà classifica.
Salvezza tranquilla.
Non si faceva mai gol, ma non si prendeva neanche. Finiva 0-0, si fece, mi sembra, 11-0-0.
Che per te andava benissimo, perché chiaramente...
Sì, per me l'importante era non prendere gol, poi dopo andava bene tutto.
Il famoso clean sheet, come si dice oggi con l'inglesismo, in realtà era porta inviolata, si diceva,
certo,
una volta, no?
Certo.
Che era l'obiettivo primario e lo è tuttora dei portieri, anche se ora i portieri fanno mille cose in campo rispetto a quando giocavi
anche,
tu.
Ora fanno anche centravanti, perché...
Provedel, no?
Eh?
Provedel, dico, con la Lazio in Champions League, ha fatto il centravanti, l'ha fatto bene, gol di testa.
Sì, ma poi lui è un centravanti vero, perché c'ha i piedi destro e sinistro, è come un centravanti, incredibile.
Credo che tu lo conosca bene, perché giocava nell'Empoli.
Lo conosco molto bene, guarda, io mi ha sempre, questo ragazzo ha avuto 2000 difficoltà, perché a Perugia non giocava, a Spezia inizialmente, io sono entrato in contatto con lui, perché essendo un portiere ho anche un buon rapporto, quindi mi è sempre piaciuto, nonostante avesse avuto all'inizio della sua carriera delle difficoltà, perché partiva titolare, poi perdeva o per una cosa o per un'altra, perdeva sempre il gradino, no? E poi invece alla
beh, lunga... quindi anche forte di carattere, perché
sì, sì. Sì, perché in tante difficoltà è venuto fuori e sono felice che sia uno dei protagonisti della Serie A.
Gianluca, poi sei approdato ad Ancona, anche ad Ancona un ottimo campionato, insomma, quell'anno.
Sì, ci fu mille problemi, no? Col presidente, sì. L'arresto di Zanti, di Longarini. Eravamo in corsa per la Serie A. Insomma.
Peccato perché, no? Eravate proprio lì in corsa per un posto per la promozione in Serie A, che sarebbe stata insomma, la seconda, ma a breve distanza dalla prima. Poi avete infilato avete imboccato quel filotto di partite. Di sconfitte consecutive proprio alla fine, ma forse in conseguenza dei guai societari.
Lì il castello era già caduto, nel senso che sai, quando ti viene a mancare certi
riferimenti,
certe fondamenta, no? Era un anno un po' particolare e alla fine poi ci siamo un po' sgretolati, però insomma tutti mi ricordo che era una squadra importante per la Serie B.
Avevate Nicolino Caccia davanti.
C'era Nicola, sì, c'era Baglieri, c'era
Raffaele Sergio.
C'era Raffaele Sergio, c'era Marco Baroni, c'era Sgro, c'era tanti, ora non me ne voglio dimenticare, ma
c'era anche il nostro Gianluca De Angelis.
C'era De Angeli, c'era Cangini, insomma, era una squadra
Centofanti. Guarda Gianluca, poi entreremo nell'attualità.
Nicola.
Esatto, intanto ci arrivano già saluti per te, diversi messaggi e anche delle domande. Gianni, il nostro ascoltatore, ci chiede come mai in Italia tutte le squadre di Serie A hanno portieri stranieri e gli italiani, che una volta erano i più forti del mondo, adesso vengono così snobbati?
Perché la moda è andare a prendere gli stranieri, no? Però in Serie B ce n'è ancora tanti portieri che potrebbero giocare in Serie A. Quando c'ero io la scuola c'era uno, due forse stranieri, oggi sono uno, due italiani.
Anzi, la scuola dei portieri italiani è sempre stata rinomatissima.
È
insomma.
Sempre stata una delle più forti, no? E il tempo l'ha dimostrato, perché Zenga, Tacconi, ancora prima Zoffe.
Albertosi.
Albertosi, ora non voglio dimenticare nessuno per andare troppo indietro. Ma
Toldo, c'era Toldo alla Fiorentina che era spettacolare. Ma, mi ricordo.
Quando io giocavo in Serie A c'era Peruzzi, Pagliuca, Toldo, Marchegiani, Buffon, finiva Zenga e Tacconi, poi me ne dimentico altri. C'era Galli, c'era Sebastiano Rossi, insomma.
Tutti potenziali titolari della nazionale.
Tutti potenziali della nazionale. Io sinceramente qualche rimpianto nella mia carriera ce l'ho, perché sono arrivato anche a grandi livelli, sono arrivato alla Roma e con tutti questi portieri qui non era facile.
C'era concorrenza terribile.
No, ma aspetta, poi mi sono dimenticato, c'era Ferron, c'era tanti portieri che...
Anche Ferron, bravo, che poi lo prese il Milan, no?
Come?
Poi lo prese il Milan, Ferron, dall'Atalanta.
C'era Jelpo, c'era una scuola di portieri non indifferente.
Sì.
Quindi... sono contento, dai, sono contento.
Purtroppo questo però non è un problema che non riguarda, no, solo il ruolo del portiere, perché oggi vediamo le squadre primavera, a me piace, lo dico sempre, vedere le partite del campionato primavera, il sabato le fanno in TV e vedo che le squadre sono già nelle formazioni primavera zeppe di stranieri.
Ma anche negli allievi.
Addirittura.
Ma già degli allievi.
Ecco, pensa.
Sì, questo purtroppo poi... noi ci si lamenta in Italia, no? Dice che la nazionale non vince, due mondiali che non salta due mondiali, le giovanili non vincono più, è normale, sono sempre stranieri.
Manca la materia prima.
E manca la materia prima, è difficile dopo andare in giro per il mondo e per l'Europa a imporsi.
Sì.
È così.
Gianluca, molti ricordano quella squadra, ho visto messaggi, uno squadrone, addirittura c'è chi anche dice The Wall, ti chiama The Wall, che squadra quell'anno, qualcuno dice Ferron non mi sembra sia stato al Milan, guarda l'almanacco del calcio e ti renderai conto che invece c'è stato. Stefano Baldini che dice che squadra ricorda anche altri grandi portieri dell'Ancona, oltre cioè Berti è stato un grande portiere, abbiamo avuto Matra, l'abbiamo avuto Storari, io aggiungo anche Scarpi, veramente grandi portieri.
Certo.
Alessio Scarpi era un...
un altro era Alessio Scarpi, giocava nel Cagliari, Storari, ce n'era, sono tutti...
Sì, sì.
Che abbiamo fatto mille battaglie contro.
Sì, Alex, Alex ricorda la formazione, Berti d'Angora caccia Picasso artistico Sgro, insomma è una roba della Madonna, diciamo, e quindi insomma è veramente una squadra molto forte e abbiamo detto, insomma abbiamo anche spiegato perché mancò la Serie A, perché forse era proprio quella volta era alla portata dell'Ancona. Gianluca, tu sei anche un conoscitore della Serie C, sei stato dirigente anche alla Carrarese, insomma, quindi conosci questo campionato e le difficoltà di questo campionato. Ti sorprende un po' un Ancona in zona playout?
Sinceramente sì, però sai, la Serie C è un campionato tremendo, se non ti cali partita dopo partita, perché ogni partita ha le sue insidie, in Serie C non è detto che giochi contro l'ultima in classifica e vinci facile, no? Quindi ci vuole sempre attenzione, ci vuole quella giusta cattiveria per fare la partita di Serie C, perché il campionato di Serie C è tremendo.
Ecco, dicevi anche contro l'ultima, perché l'Olbia si presenta qui, lo dicevo poco fa, come la squadra che ha ottenuto meno punti in trasferta, appena 5. Una vittoria e 2 pareggi, per il resto 9 sconfitte, quindi in 12 partite solo 5 punti. Apparentemente facile, ma invece proprio a Carrara, dove tu appunto sei stato, credo, direttore generale, se non ricordo male.
Io ho fatto ero direttore generale, direttore sportivo, sì, mi occupavo della parte sportiva. Ho fatto 4 anni importanti, siamo arrivati a... un secondo dai calci di rigore col Bari per fare la finale, quindi
per salire in Serie B,
certo. E l'Olbia sinceramente le sue fortune l'ha sempre create nelle mura amiche, no, a casa.
Sì.
Perché andare a giocare a Olbia è dura per tutti e fuori casa sempre stentato, però guardavo la classifica, non è che può regalare tanto.
Non sarà facile.
Non sarà facile assolutamente, perché prevedo una brutta partita, tra virgolette, perché sì, è vero, oggi c'è ancora tante partite, però questa è una partita, chi la vince delle due dà un morale incredibile, quindi è una spinta per andare a fare il finale di campionato che non è indifferente.
Ecco, ti chiedevo, ma secondo te partite come questa si vincono più con la tecnica e la tattica, oppure più con il cuore, diciamo, la determinazione?
No, questa è una partita da uomini, una partita da cuore, una partita da metterci, scusate le parole, il francesismo, ma da metterci le palle. Questa è una partita per entrambi, è una partita che vale molto, quindi è una partita che ci sarà degli scontri, è normale che da una partita di bassa classifica di Serie C, che sono due squadre secondo me che potrebbero fare molto di più, quindi sarà una partita dove se la lotteranno e i dettagli faranno la differenza.
Ricordiamo che l'Olbia è sì in fondo alla classifica, ma a parte penultima, ma ha solo 5 punti dall'Ancona ed ha nelle sue file giocatori importanti. Magari quest'anno il ragazzo sta facendo un po' meno, ma è sempre un giocatore che può decidere.
Penso che sia il giocatore più forte della Serie C.
Esatto, e la penso anch'io così. A Bianco, insomma, giocatori che hanno fatto anche la Serie A con il Cagliari. Anche
i tuoi... è una squadra tosta.
Che si è rinforzata, ha preso un centrocampista come... dei rinforzi. Dicevo, anche ai tuoi tempi l'Olbia era legato al Cagliari, no? Comunque c'era un rapporto con il Cagliari.
Sì, sì, perché il Cagliari, giustamente, avendo la Torres, avendo l'Olbia, una volta c'era il Tempio Pausania, c'era la Maddalena che ha fatto anche la Serie C, sì, erano tutte società un po' controllate dal Cagliari.
E Ecco, tu come ti sei trovato ad Olbia, cioè nel clima della squadra e della società?
Io sono arrivato, ero un ragazzino, avevo 18 anni, quindi era tutto nuovo per me, no? 19 anni, era tutto nuovo, è un'isola che durante l'inverno, cioè, un giorno esco per andare a cena, perché noi sera tutti i ragazzi andavamo in un ristorante, no? Convenzionato con la società. Primi tempi esco e non si camminava dentro Olbia. Vado a mangiare, esco fuori, non c'era un'anima. Io gli chiedo, ma dove? Dice, sì, sono le vasche che fanno prima di mangiare, poi dopo il paese si svuota un po' di più. Per ora, Olbia, sono stato anche l'anno scorso, si è rinnovata molto, la Sardegna
è cambiata.
Ora è cambiata, sì.
E ad Ancona invece come ti sei trovato?
Ad Ancona mi sono trovato bene, una bella città dove si vive bene e dove c'è anche un calcio importante, quindi c'era tutto per fare le cose giuste, e anche ancora una città che ricordo molto volentieri.
Ecco, se tu dovessi sbilanciarti in un pronostico, come la vedi questa partita?
Giocando in casa è normale che l'Ancona ci abbia più possibilità.
Bene, altri messaggi per te, veramente tanti. Mi fa piacere che anche Berti dice quello che penso anche io. Bisognerà giocare da uomini veri, quindi è un po' la conferma di quello che dicevi tu. Qualcuno ricorda anche delle partite tue, e insomma, molti messaggi e molti saluti.
Piacere.
Ecco,
grazie, e io li saluto e ricontraccando i tifosi dell'Ancona.
Bene, grazie Gianluca di essere stato con noi, grazie della tua disponibilità, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
Bene, lasciamo anche l'angolo, io l'ho chiamato a Marcordo, ma penso che a parte la Marcordo sia anche un discorso di professionalità, perché
sì,
insomma
sì.
Gianluca Berti dirigente,
sì,
noi lo conosciamo come portiere, ma poi è andato avanti come carriera, quindi è un personaggio
profondo conoscitore della Serie C, del Girone B, perché lui appunto è stato dirigente a lungo, ha ottenuto ottimi risultati. Adesso si occupa di settori giovanili, mi risulta, però insomma è sempre uno che la Serie C la frequenta, la conosce, e giustamente ha posto l'accento su quello che è l'aspetto mentale e fisico agonistico della partita che attende l'Ancona domenica. Non bisogna aspettarsi un Olbia remissivo, a mio avviso non verrà qui Gaburro, insomma, per quello che lo conosco è un allenatore che le sue squadre le fa giocare, non verrà qui a difendersi e basta, e quindi sarà una partita che vivrà molto di spunti e di agonismo. Stefano, direi pubblicità,
esatto.
E dopo
andiamo.
Vediamo se riusciamo ad agganciare Mimmo.
Esatto, andiamo, vediamo un po' se la facciamo. Penso di sì, dai.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Si prosegue per questo pre-match. L'abbiamo intitolato Prima Sfida Salvezza, ma ecco. Questo è la prima sfida.
Play out. Intanto ringraziamo Mimmo Cugini per essere con noi. Grazie Mimmo.
Ciao Nando, buonasera a tutti.
Ciao Mimmo. Parto a bruciapelo. Ti sorprende trovare l'Ancona così in basso in classifica?
Beh, mi sorprende soprattutto lo sviluppo di questa stagione e una serie di errori a cui si poteva porre rimedio e che invece si sono accumulati uno dopo l'altro con una gestione che sinceramente non mi aspettavo, ma che purtroppo ha messo in luce delle gravissime difficoltà da parte della società e che inevitabilmente poi ha portato la squadra a risentirne in maniera molto pesante. Resto convinto che questa squadra possa salvarsi e si salverà, anche se è sicuramente meno forte dell'Ancona dell'anno scorso e di quella dell'anno prima. E, già dall'inizio della stagione non mi era piaciuto il fatto di definire questo campionato di transizione. Non riesco a capire che cosa vuol dire quando si partecipa a un campionato. Secondo me non esiste la transizione, si pongono degli obiettivi e una squadra che viene da 2 campionati in cui ha finito facendo i playoff non può che avere come obiettivo minimo di confermare lo stesso piazzamento, altrimenti non si capisce per quale motivo un signore che sta in Malesia venga ad investire soldi ad Ancona. Sono un po' deluso, un po' preoccupato, devo dire la verità, molto arrabbiato, la vivo da tifoso e quindi...
La vivi male?
La vivo male soprattutto perché... sinceramente le aspettative erano diverse, ma non perché credessi che si potessero fare dei salti di categorie immediati. Mi era piaciuta, l'avevo detto più volte anche alla vostra emittente, il modo di gestire la società, la politica dei piccoli passi, però poi è tutto sparito in un attimo. Una 20ina di giorni fa ho sentito parlare addirittura di Serie A, sinceramente sono rimasto un po' così, perché intanto bisognerebbe spiegare a chi lo dice che prima della Serie A c'è la Serie B e prima della Serie B, vista la posizione di classifica, bisogna salvarsi in questo campionato e vista la posizione di classifica e visto che c'era tempo bisognava rinforzarsi.
Ecco, arrivavo a questo. Noi abbiamo vissuto, io ho fatto un pezzo tra l'altro su questo, abbiamo vissuto insieme, lavoravamo insieme, 2 stagioni simili. Quella che portò Spalletti sulla panchina dell'Ancona, e parliamo del 2001-2002, e poi anche quella con Monaco, esonerato, Baroni, e poi il ritorno di Monaco e la salvezza ai playout con il Teramo. In entrambi i casi furono determinanti le decisioni prese a gennaio, perché Pieroni non ci pensò due volte ad esonerare Brini, insomma aveva perso parecchie partite, mi pare 7 su 9, e arrivò Spalletti, ma soprattutto arrivarono tanti giocatori, no? Arrivò Maltagliati, arrivò Riccio, arrivò insomma, giocatori di un Alessio Scarpi, giocatori, sì, giocatori,
Tiribocchi
che prese il posto da titolare, insomma arrivarono giocatori che cambiarono la squadra. E anche l'anno successivo, quello a cui mi riferivo con Monaco, arrivarono giocatori di sostanza, di categoria. Ricordo Mancinelli, ricordo Mammarella, soprattutto giocatore col piede,
Nassi.
Bravissimo Maurizio Nassi, insomma la squadra fu
ho ancora una discreta memoria,
vedo guarda vedo un pezzo che ho fatto, è uscito credo ieri, e ricordava appunto queste campagne acquisti e le decisioni prese, no? Cioè una società che è arrivata e ha preso le decisioni. Ora io ti volevo chiedere questo: invece in questa campagna acquisti sono stati presi 4 giocatori il primo giorno di mercato, di cui però 3 sono stati cavalli di ritorno, perché Moretti, Prezioso e Mondonico erano stati mandati via in estate e sono stati ripresi, e poi alla fine è arrivato questo mediano greco che ancora è avvolto nel mistero, perché non lo conosciamo, insomma, ecco, non, un giocatore che non è che abbia un passato per il quale si possa trarre un giudizio, neanche per quello che abbiamo visto nel suo primo spezzone. Ti saresti aspettato un altro mercato?
Sicuramente sì. Voglio fare un ragionamento più ampio rispetto ai precedenti che tu hai citato, senza offendere nessuno, soprattutto per quello che riguarda l'arrivo di Spalletti e la campagna acquisti di quella stagione, parliamo di livelli lontanissimi da quelli attuali, sia per quello che riguarda la classe dirigente che per quello che riguarda lo staff tecnico. Però va fatta una valutazione sui due precedenti che tu hai citato, perché secondo me sono esemplificativi di una valutazione societaria che non si è fermata a quella stagione, perché tu ti ricorderai bene che in tutte e due le occasioni...
L'anno dopo c'è stata la promozione.
Esattamente, proprio lì volevo arrivare. Allora, può succedere di sbagliare una campagna acquisti, può succedere... di avere una stagione sfortunata e anche di decidere di cambiare allenatore, che è sempre un momento molto complicato sia per la piazza che per i giocatori che magari hanno un rapporto anche fiduciario con il loro tecnico. Ma nel momento in cui una società decide di farlo, non può guardare solamente allo sviluppo corto, ma deve guardare più in là, cioè deve pensare che se ci sono delle occasioni, delle possibilità per portare dei giocatori all'Ancona e per rinforzarla, e ovviamente per raggiungere la salvezza il prima possibile in questo campionato, poi questi giocatori possono costituire l'asse portante di una squadra che avrà delle ambizioni superiori. Ecco, evidentemente questo ragionamento non è stato fatto, ma qua la situazione mi sembra molto più complicata, e voglio dire che come la penso, perché secondo me il vero problema sta nella gestione della società, tra la proprietà, i dirigenti e lo staff tecnico. Non dico niente di nuovo, credo, e spero anche, spero che l'abbiano capito tutti, sul fatto che ci sono due anime all'interno della società. Allora, questa è una cosa che assolutamente non può continuare. Cioè, mettiamoci in testa una cosa, che se vogliamo che l'Ancona si salvi, bisogna che tutti quelli che lavorano per l'Ancona Calcio se la smettano di fare gli affari propri, e per affari propri intendo parlare male di un collega, per affari propri intendo mettere in difficoltà un membro dello staff tecnico o un dirigente. E quindi quando si parla di compattare l'ambiente o la società, non sono frasi fatte o parole nel vento. Qua c'è un problema che è evidente, c'è una proprietà che è lontana migliaia di chilometri, che ha delegato a delle persone di gestire la società. Queste persone tra di loro non vanno d'accordo, mi pare evidente.
Secondo te quindi la spaccatura poi si ripercuote, insomma,
La spaccatura nasce evidentemente con l'esonero di Colavito dell'anno scorso, quando c'era una parte della società che non voleva assolutamente questo esonero, invece la proprietà lo ha imposto.
Del resto, Micciola, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, tu lo sai benissimo, quando c'è stata la conferenza stampa per la presentazione di Colavito che veniva richiamato, lo ha detto apertamente, e io l'ho sottolineato che secondo me era una cosa abbastanza paradossale, ha detto apertamente quel giorno: io non avrei mai esonerato Colavito. Ora, lui è il direttore sportivo, non è...
Ecco, allora qui entriamo in un'altra questione e volevo proseguire nel mio ragionamento. Se qualcuno dentro questa società non ha la capacità o non ha la voglia di lavorare insieme agli altri, cosa che può peraltro succedere, non c'è niente di male, io e te abbiamo lavorato all'interno di redazioni dove c'erano dei colleghi che ci stavano più simpatici e altri che ci stavano meno simpatici, ma non è che per questo noi, se passavamo un pezzo di un collega, mettevamo un errore in un titolo.
No, anzi.
Noi lavoravamo per lo stesso giornale e cercavamo di fare il meglio per quel giornale. La stessa cosa dovrebbe succedere in qualsiasi gruppo di lavoro. Questa cosa non succede. Ma se non succede, chi non ha voglia di lavorare insieme, perché l'unica parola è insieme, agli altri, deve avere, scusate il francesismo, le palle di andarsene e di dimettersi. Perché così funziona con le persone che lavorano in maniera seria. Non c'è altra discussione. Io parto sempre dal presupposto che chi mette i soldi, cioè Tiong, prende le decisioni. Su questo non c'è assolutamente discussione. Poi possiamo valutare positivamente o negativamente il suo modo di gestire la società, però resta il fatto che i capitali li mette lui. Dopodiché mi aspetto che chi metta i capitali decida anche che nei posti strategici della società ci siano delle persone che vanno d'accordo tra di loro, non che si fanno la guerra l'uno con l'altro, che metta uno staff tecnico che collabori e che non succeda che se la proprietà decide di cambiare l'allenatore, il direttore sportivo non è d'accordo, perché se il direttore sportivo non è d'accordo con il presidente, se ne va. Io faccio un caso che non tutti ricorderanno, perché io purtroppo sono abbastanza avanti con l'età e ne ho viste tante. C'è stato un momento, non mi ricordo esattamente l'anno, ma quando vi dirò i personaggi capirete di che livello stiamo parlando, in cui il Parma era allenato da Carlo Ancelotti e il direttore generale era Riccardo Sogliano. In quella stagione, in quel calciomercato, Riccardo Sogliano compra per il Parma Roberto Baggio. Carlo Ancelotti va da Sogliano e gli dice: io Baggio non lo voglio. Se leggete le biografie e le interviste di Carlo Ancelotti su questo argomento, dirà mille volte che è stato il più grande errore della sua vita, e parliamo di uno degli allenatori più grandi del calcio mondiale. Riccardo Sogliano, quando Ancelotti gli ha detto che non voleva Baggio, si è presentato in conferenza stampa e ha detto: me ne vado perché ho comprato Baggio e il mio allenatore non lo vuole.
Sì.
Ecco, per me funziona così.
Sì, sì, certo. Mimmo, guarda, voglio approfondire alcuni aspetti con te, però prima ci sono dei messaggi, Stefano, li puoi leggere? Sono tanti messaggi per Mimmo, ma leggine qualcuno, insomma, almeno diamo anche un eco alle parole di Mimmo.
Il polso della situazione. Massimiliano scrive: bravo Mimmo, il vero problema ad Ancona è questa classe dirigente che secondo me non riesce a tenere il peso di una piazza come Ancona. E poi parole sante Mimmo, sottoscrivo, scrive invece Enzo. Mimmo ha centrato perfettamente la questione Massimiliano. Roberto che scrive giustissimo. Mimmo, altro Massimiliano, ha centrato il problema. Spero che qualcuno della dirigenza sia all'ascolto, e via discorrendo, insomma.
Sì, ecco, comunque, insomma, questo è un po' l'umore di chi ci sta ascoltando.
Gianluca, condivido
un saluto a Mimmo. Gianpaolo Mattiacci: buonasera Mimmo, qui la croce del Monte San Vicino, sai che la dirigenza è uno contro l'altra, il prossimo anno è tutta da cambiare, va bene, insomma, quindi andiamo sempre su questo versante. Però ecco, adesso quello che volevo chiederti, e giustamente, perché anche la società società lo ha sottolineato questo, no? Che bisogna lavorare insieme. Ecco, secondo te la squadra così com'è, il gruppo squadra, ha le qualità per tirarsi fuori? E non parlo solo delle qualità tecniche, ma anche di quelle caratteriali, perché come tu sottolineavi, in una situazione come questa l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità conta forse come e forse più dell'aspetto tecnico.
Beh, la squadra è impaurita, questo è evidente. La partita di Alessandra con,
ecco, scusami, io preciso a beneficio di chi ci ascolta che Mimo le partite le vede, non è, non...
Sì, le vedo, purtroppo per me le vedo tutte. E quindi il mio fegato subisce le conseguenze. La partita di Alessandria dimostra che la squadra è impaurita, perché non è la prima volta che l'Ancona va in vantaggio e subisce delle rimonte addirittura incredibili, come quella di Sestri Levante, quando 2-0 alla fine del primo tempo la squadra è praticamente uscita dal campo, cioè cose
sì, ho scritto anche questo in settimana, 9 rimonte su 24
allora,
partite.
È evidente che è impaurita, è evidente che c'è un limite di personalità, è altrettanto evidente che secondo me le capacità tecniche, soprattutto da centrocampo in avanti, con tanti difetti, con sicuramente la mancanza di un'altra punta, sicuramente la mancanza di un uomo d'ordine, secondo me le difficoltà maggiori restano quelle della difesa, e sono difficoltà che ci portiamo dietro da 3 anni, perché dal primo anno della gestione con la Vitto la fase difensiva è sempre stato un grande problema di questa squadra. Io voglio dire una cosa, io ho aspettato e sperato, oggi siamo arrivati a venerdì, che visto che non si era fatto niente in serie di campagna acquisti, a gennaio si facesse qualcosa per coinvolgere la città, e mi aspettavo quindi che venissero messi i biglietti a prezzi stracciati, che si facesse un bombardamento a tappeto su tutti i giornali, le radio, le televisioni di Ancona, per portare più gente possibile allo stadio, far pagare il biglietto 1 euro, portare i ragazzi delle scuole, cioè comunque coinvolgere la città per far capire che questa società non ha mollato, non ha intenzione di mollare, ma ha intenzione di portare avanti i progetti che sono stati
enunciati
nei mesi scorsi. Invece non è successo niente, e in più vedo un silenzio stampa un po' anomalo. Qualcuno parla, chi parla? Solo allenatore,
del gruppo squadra, solo allenatore,
però poi parla anche il direttore sportivo.
Cioè, da questa settimana, dopo il mercato,
non lo so.
Pensavamo di avere una conferenza stampa del direttore sportivo, invece
mi aspettavo. Allora posso, guarda, mi voglio mettere nei panni dei dirigenti dell'Ancona, voglio cercare di giustificarli sul mancato arrivo di giocatori in campagna acquisti, però è evidente che poi, se i rinforzi che sono stati annunciati addirittura dal presidente, che ha fatto il nome di Rolfini, cioè l'ha fatto lui il nome di Rolfini, dicendo
sì,
che era in arrivo, che aveva
sì,
praticamente le valigie pronte. Allora, siccome ma non è una questione di vanto, ma ho un'amicizia abbastanza stretta con Stefano Rosso, che è vicepresidente del Vicenza, figlio di Renzo, che è il patrono del Vicenza, perché ci gioco a calcetto male, ovviamente, vista la metà, ma ancora ci gioco a calcetto, e tutti i lunedì, e io ogni lunedì gli chiedevo: ma sto Rolfini ce lo dai, e lui mi ha sempre detto: se Vicenza non prende un'altra punta, Rolfini ad Ancona non viene, e questo è successo. E invece ci hanno raccontato un altro film, cioè sembrava che Rolfini anche lui non vedesse l'ora di venire ad Ancona, e sembrava che avesse già ma al di là del singolo giocatore, poi c'è il mercato va male, e può succedere che va male perché gli incastri non vanno, però poi qualcosa mi aspetto, cioè perdere d'Alessandria contro la Juve Next Gen, una partita che avevi in mano, e c'hai adesso 2 partite decisive con l'Olbia e con la Vistesaro, bisogna
dare un segnale
bisogna dare un segnale di vita, un segnale di unità, cioè, ma però tangibile, cioè concreto, cioè le curve a un euro, cioè io mi sarei aspettato questo e mi sarei aspettato di portare 10.000 persone a Del Conero, perché questa partita qua ancora la deve vincere, cioè è inutile che ci stiamo a raccontare le favole, cioè,
assolutamente, assolutamente.
L'andamento del campionato ha preso una piega piuttosto pericolosa, perché poi sappiamo bene che nei finali di campionato le squadre che stanno dietro improvvisamente risorgono
e corrono
e cominciano a vincere, e quelle che teoricamente non dovrebbero partecipare alla corsa salvezza e magari non sono neanche abituate a farlo si trovano un po' in difficoltà. Allora non si può pensare di arrivare alla penultima, alla terz'ultima partita, perché diventa un discorso molto rischioso, secondo me. Bisogna cercare di fare un po' di punti, soprattutto in queste due partite contro due avversarie dirette, cioè l'Olbia
e la Vis, no? Mercoledì.
E poi, a quel punto lì, avendo preso un po' di fiato, cercare di gestire il finale di stagione.
Mimmo, cercheresti qualcosa fra gli svincolati?
No, tra gli svincolati no,
ecco, mi fa piacere questo.
Sembrerebbe un'altra presa in giro, no, ma non perché io ce l'abbia con gli svincolati, ma perché andare a prendere uno svincolato adesso vuol dire andare a prendere un giocatore che non gioca dal giugno scorso, cioè da 8 mesi, e che per quanto sia un professionista e si sia allenato da solo, per tornare in campo con una condizione tra virgolette normale ci vuole un mese e mezzo.
Fra un mese e mezzo siamo arrivati.
Tra un mese e mezzo i boys sono scappati dalla sala da un pezzo. Non ha senso. Lo sforzo andava anche a livello economico, secondo me, andava fatto
a gennaio.
Poi, come ho detto, non ci sono stati presupposti, ci sono state difficoltà. Voglio dare ancora un'ultima chance a questa società. Però mi aspetto che adesso anche loro si facciano vedere che sono incazzati, come siamo incazzati noi tifosi. Cioè, poi i discorsi sul futuro, su quello che succederà dopo giugno, sinceramente,
vengono dopo.
Mi interessano relativamente. Chi resterà, chi sarà il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore, vedremo. L'estate è lunga, c'è tempo per riflettere, e no. Ma adesso c'è un'altra situazione che non si può assolutamente controllare senza il massimo della concentrazione, perché è un passaggio troppo importante per l'Ancona mantenere la categoria, anche in vista delle riforme dei campionati, ma soprattutto perché non dimentichiamoci, e io non me lo dimentico, che comunque questa proprietà ha portato l'Ancona a un livello dignitoso nel calcio professionistico,
e questo va ricordato, perché
non va dimenticato, però non deve diventare mai neanche
un alibi,
una fotina da tirare fuori come quella del nonno che si tira fuori per far vedere quant'era bello all'inizio del Novecento,
certo.
Perché poi i campionati si susseguono, vanno avanti, e non è che si può guardare sempre indietro, ma io non me lo dimentico,
certo.
E non se lo dimenticano neanche i tifosi.
Mimmo, c'è il nostro ascoltatore, perché stanno arrivando una marea di domande che non ti posso fare per motivi di tempo, ma una te la faccio, perché scrive il nostro ascoltatore. Mimmo, credi nella capacità di Tiong di far crescere l'Ancona, sostanzialmente, la riassumo, ecco.
Guarda, io non ho una conoscenza né personale, né, non essendo più un grande personaggio a livello mediatico, né sia mai stato in grandi club, ma sulla sua capacità finanziaria non ci sono dubbi, altrimenti non vedo una logica nella sua discesa nel mondo del calcio, tantomeno in un club di Serie C. È evidente che chi investe nel calcio, magari insieme a chi lo ha spinto a fare questo gesto, e immagino sia stato Canil, abbia un progetto di lungo termine, un progetto che, come sappiamo, passa dal centro sportivo.
Ecco, che direi che è fondamentale,
può,
no Mimmo?
Che non può non passare, però attenzione a questa cosa del centro sportivo. Non ci innamoriamo del centro sportivo e di quello che succederà col centro sportivo, perché il centro sportivo, che è molto importante, è una base che produrrà effetti benefici sulla società e quindi poi sull'aspetto tecnico e sui giocatori che verranno fuori fra 5, 6,
certo,
10
anni. A lungo termine, certo.
È un discorso a lungo termine, certo, che va benissimo.
Però è una base che va posta, che ad Ancona...
Non mi fraintendete, va benissimo perché è la prima volta che ad Ancona finalmente c'è una programmazione di questo tipo per cercare di costruire anche un settore giovanile importante che possa portare i giocatori alla prima squadra, perché poi è chiaro che se vengono fuori giocatori bravi dal settore giovanile passano dalla prima squadra oppure vengono venduti a cifre importanti, la società di questa cosa può solo beneficiarne.
Però, e anche poi, no, diventa importante la gestione di questi ragazzi.
E anche il discorso della Serie B, no? Cioè, secondo me, perché poi le cose vanno fatte in una certa maniera e senza pensare che per forza chi investe debba puntare alla promozione. Io credo che in questo momento gli obiettivi di Tiong debbano essere due: la salvezza ed occuparsi di come raggiungerla senza pensare a nient'altro fino all'ultima giornata di campionato, e una crescita della società e dello staff tecnico, perché un'altra cosa che io sinceramente non ho capito troppo bene è il motivo per cui si siano venduti dei giocatori e poi sono stati ripresi. Allora, o c'è un limite, e questo mi preoccuperebbe molto, di conoscenza sui giocatori da parte dello staff tecnico, oppure, torniamo al discorso di prima, sul fatto che non essendoci unione in società, ad un certo punto certi giocatori sono stati mandati via e poi sono stati ripresi.
E quindi legati al cambio dell'allenatore. Certo,
e questa
certo.
È un'altra cosa che non andrebbe, bene.
Sì, esatto.
Sto facendo delle ipotesi, non ho conoscenza precisa.
Sì. Certo, è molto, molto chiaro. Mimmo, mi leggo a quello che hai appena detto riguardo anche alla struttura societaria, perché c'è un nostro ascoltatore che ti fa questa domanda. Se lo cerchi, Stefano, io vado a memoria perché l'ho letto en passant il messaggio, ti chiede se tu potessi scegliere un dirigente di calcio da inserire per il prossimo anno, chi consiglieresti, visto che Tiong ha bisogno di qualcuno che sappia muoversi a 360 gradi?
Beh, questa è una domanda a cui non posso rispondere principalmente per due motivi. Intanto perché se facessi un nome penserebbero che sponsorizzerei un
che è tuo amico,
e quindi non sarebbe giusto. Secondo, perché non ho la presunzione di fare il presidente di un club calcistico professionistico, e quindi mi devo occupare di cose molto meno importanti, soprattutto dal punto di vista economico, ma non sono io la persona giusta che può fare questa scelta. È evidente che la figura che io immagino sia indispensabile è quella di un direttore generale con pieni poteri, che coordini i rapporti tra la proprietà e lo staff tecnico.
E l'area tecnica, quindi.
Che sia operativo da tutti i punti di vista, che controlli che tutto nella società vada alla perfezione e che eviti quello che è successo in quella stagione, e cioè che ci siano
delle spaccature,
due anime all'interno della società e con tutto quello che ha comportato.
Benissimo, ultima domanda Mimmo, e ti ringrazio veramente che sei stato disponibile, sei stato con noi tanto tempo, ma so che quando parliamo di Ancona tu ci sei. Allora, la vedi salva? Cioè, la tua valutazione giornalistica, non da tifoso, la vedi salva l'Ancona a fine stagione?
sì, assolutamente sì.
Benissimo, questo è di buon auspicio, io ti ringrazio.
Mimmo... Però ti ho risposto da tifoso, non da giornalista, perché poi quando mi chiede dell'Ancona non ce la faccio.
Però so che nel tifoso c'è anche una parte del giornalista.
Sì, ma piccola, molto piccola, ti assicuro.
Benissimo, benissimo Mimmo, ti ringrazio. E...
Io ti ringrazio Mimmo, perché ogni tanto vedo che commenti sulla nostra pagina.
Sempre, ci mancherebbe. Vabbè ragazzi, il filo lo devo tenere sempre vivo con la terra dove sono nato.
Oh, aspetta però, stavo dimenticando, qua, perché lui ha due anime. L'Inter la vedi scudettata da giornalista a fine campionato?
Vabbè, questa è una domanda troppo facile. La superiorità è, mi pare, netta. Poi il calcio è una bella brutta bestia, ma direi che, a meno che non ci siano sorprese clamorose, direi di sì.
Benissimo, grazie Mimmo, buona serata.
Vorrei festeggiare insieme alla salvezza dell'Ancona. Pensiamo prima a quella, che quella è veramente importante.
Ecco, va bene, allora festeggeremo insieme quando verrai ad Ancona. Speriamo, tutti e due gli eventi.
Speriamo, però pensiamoci prima a vincere le partite, che
certo.
Non vorrei arrivare all'ultimo.
Senti, lo dicevi, quanto può pesare percentualmente questo doppio appuntamento con Olbia e Vispesaro?
Tantissimo, perché poi intanto può ridare serenità all'ambiente, fiducia anche alla tifoseria, e fiducia alla squadra, e quindi sarebbe, secondo me sarebbe determinante, ecco, fare 4 punti, meglio ancora 6 ovviamente, ma non ci allarghiamo troppo, in queste 2 partite secondo me, io credo che in trasferta l'Ancona a Pesaro, se riescono a mantenere la concentrazione per 90 minuti, che non è un problema da poco per questa squadra, possa vincerla quella partita, e sarà un po' più complicata forse quella con l'Olbia. Quella con l'Olbia credo che sia veramente la partita più importante da qui alla fine del campionato. È un passaggio decisivo.
Se uno snodo.
Lo scavalca, se supera questo ostacolo, è un bel passo.
Benissimo, grazie ancora. Ciao, grazie Mimmo, un abbraccio.
Bene, lasciamo Mimmo Cugini.
Tantissimi, guarda, i messaggi di che sono arrivati.
Gazzetta dello Sport, ovviamente.
Mi scuso io con gli ascoltatori, perché assolutamente è impossibile leggerli tutti. Ne abbiamo letti alcuni a Mimmo direttamente, qualche altro lo abbiamo visto, li abbiamo anche raggruppati.
Penso che quelli che sono su Facebook poi Mimmo li vedrà.
Li vedrà, lui li vede direttamente, perché lui guarda il nostro sito, guarda Facebook. E, insomma, c'è chi fa la storia, Merola, Melchiorri. Sì, però ecco, io credo che poi abbiamo sentito che quello che il parere di Mimmo, che insomma è uno che il calcio lo frequenta da tanti anni, anche a livelli molto alti, e quindi era importante, un personaggio che è molto 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 legato ai colori bianco-rossi. Quindi tutti i messaggi che sono arrivati io vi ringrazio tanto, ma ecco, non riusciamo proprio a leggerli. Andiamo avanti, perché abbiamo ancora un ospite, una pausa pubblicitaria.
Esatto, quindi ne approfitterei, andrei subito in pubblicità, sì, visto che sono già le 19:50. State con noi.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Hai un'attività e desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci all'ultima parte di Punto Biancorosso. In apertura subito mi scuso con Elenia Giagnoni che è atteso fino a questo momento, la ringrazio per la disponibilità, ma
sì,
siamo andati
lunghi
purtroppo con...
Ma Elenia fa il nostro mestiere, sa che la diretta è fatta così. Elenia, grazie tanto della tua disponibilità.
Grazie a voi per avermi invitato.
Come sempre è un piacere.
E bentornata, già l'ho detto in privato, bentornata sulle nostre frequenze.
Grazie mille.
È sempre un piacere ascoltare la tua voce. Allora, come vive la tifoseria questo momento dell'Olbia? Perché lo ricordiamo, anche l'Olbia insomma non era attesa ad un campionato così sofferto.
No, infatti, peraltro come l'Ancona c'è stato insomma un cambio in panchina per provare a risollevare le sorti della squadra, che voi sapete benissimo è penultima in classifica. Però la tifoseria fino al cambio in panchina era molto critica, molto delusa, molto partecipe anche sui social, contro la società, contro l'allenatore. Adesso che c'è stato il cambio in panchina, nonostante siano arrivati alla fine una vittoria con l'Arezzo e una sconfitta a Carrara, gli umori sono molto cambiati. Nel senso che nonostante siano comunque penultimi in classifica, per i tifosi già il cambio in panchina ha portato aria nuova e sensazioni positive, mettiamola così. Quindi l'ambiente è un pochino meno critico.
E invece il gruppo squadra come ha reagito all'arrivo di Gaburro?
Allora, a giudicare dalla prima partita, quella con l'Arezzo, molto bene. Sembrava un'altra squadra. Correvano molto di più, sembravano anche più motivati, più vogliosi di fare il risultato. Giocatori che magari vedevi un pochino, non dico che camminassero in campo, però li vedevi anche molto sfiduciati, ma si sa che un cambio in panchina
nelle prime partite porta sempre questa sferzata.
Esatto, ma anche io penso che molto spesso accade anche che col cambio in panchina i giocatori si sentano responsabilizzati, perché poi alla fine non è che uno può sempre cambiare l'allenatore, quindi a un certo punto si devono dare anche una mossa loro, e questa cosa si è vista molto nella partita con l'Arezzo e nel primo tempo della partita con la Carrarese. Partita che poi alla fine ti rimporta, a onor del vero ne hanno fatto uno nel primo tempo, proprio tiro in porta, nella ripresa credo zero, questo per dire tiro in porta, non tiri verso la porta,
proprio
tiri
sì,
in
sì.
porta, esatto, giusto per specificare,
sì.
Però è anche vero che a Carrara il gol preso poco prima dell'intervallo per una squadra che è molto più che convalescente, perché ancora è là, secondo me è stata una mazzata, ed è già tanto non averne preso altri due altri nel secondo due. Tempo, ma lì ha fatto una partita incredibile il portiere Rinaldi, per cui ci può stare.
Rinaldi ottimo, ottimo portiere, invece sta vivendo una stagione più scura che con poche luci, insomma, ragazzo, come mai?
Allora, oggi l'allenatore Gabur ha fatto la conferenza stampa della, insomma, della vigilia, perché poi partono stasera e quindi hanno fatto la conferenza stamattina, e ha detto una cosa che io condivido al 100%. Il problema di Daniele Ragazzu è che lui in questo momento soffre la situazione più degli altri, perché si sente responsabile di dover risolvere le partite, ma per il semplice motivo che è un giocatore che spesso ha risolto con le sue giocate le partite dell'Olbia.
Quindi sente il peso.
Sì, io condivido l'analisi del mister, secondo me è così, perché poi non è un giocatore che si è trasformato in un brocco in pochi mesi, è il giocatore che l'anno scorso ha fatto 19 gol, è lo stesso identico giocatore.
L'anno scorso sicuramente più forte del campionato.
Sì, assolutamente, non è un attaccante da 19 gol, secondo me l'anno scorso in termini realizzativi è stata un'annata per lui eccezionale, la migliore di tutta la sua carriera proprio in termini di gol fatti. Però è anche vero che non è il giocatore che stiamo vedendo quest'anno. C'è stata un'involuzione, secondo me, anche proprio sul profilo psicologico.
Però un nostro ascoltatore ci scrive, gli auguro anche solo semplicemente un mal di pancia, perché se non ci fosse sarei più tranquillo. Quindi è sempre temutissimo,
certo.
Ragazzi.
Beh, certo, proprio per quello che dicevamo, che non è il giocatore che abbiamo visto nelle ultime settimane, e ben altro, però il suo DNA rimane, le giocate ce le ha, quindi è vero che ha ragione l'ascoltatore, è sempre comunque un pericolo averlo contro,
certo,
in campo.
Beh, poi l'anno scorso qui al Del Conero tiro fuori una perla, un gol che si vede rarissimamente anche ai più alti livelli, quel gol in rovesciata che tu ricorderai sicuramente. Con la palla messa sotto l'incrocio, bellissimo. Ilenia, che cosa ha detto Caburro della partita con l'Ancona?
Allora, lì, vabbè, secondo me ha giocato un pochino di pretattica, perché è detta così, tra noi tanto non ci sente nessuno, stiamo parlando noi e basta, per dire, ha detto che sicuramente la posta in palio è molto alta, dice per loro, perché sono penultimi, però anche per l'Ancona. Insomma, no, non è un mistero che il tecnico sia un po', diciamo, in discussione, si può dire, con la Vitto, che sì, sia in discussione, sì. E quindi si giochi.
Beh, come
molto...
tutti gli allenatori che sono in difficoltà, che la squadra,
esatto,
è in difficoltà.
Esatto, perché poi si sa che alla fine paga sempre l'allenatore per tutti, non è una novità. E secondo lui ha un po' scaricato il peso, per così dire, della posta in palio sull'Ancona. Nel senso, sì, tipo, per loro forse è più pesante che
Beh,
per noi.
Un giochetto psicologico che,
esatto,
ci sta, no?
Esatto.
Ci sta assolutamente.
Sì, assolutamente sì, perché poi si è lamentato, ha sottolineato il fatto che poi... parlando della sua squadra, diceva che il peso del risultato, no? L'ossessione del risultato poi finisca per incidere sulla prestazione, che magari risultino poco lucidi e timorosi in alcune fasi della partita, e anche quello ci sta.
Sono parole che si attagliano perfettamente anche all'Ancona, credo, a tutte,
esatto,
le squadre che sono lì giù nella classifica.
Esatto, però ha posto anche l'accento sul valore dell'attacco dell'Ancona, e sul fatto che abbiano, come squadra, abbia la capacità di vincere i duelli, insomma, che sia una, da quel punto di vista, delle migliori del girone, e poi sul modulo, insomma, ha detto che loro sono pronti ad affrontare sia il 3-5-2 che il 4-3-3, perché analizzando le possibilità mette anche in conto che con la Vitto possa tornare al
4-3-3. Sì. Invece l'Olbia giocherà col 4-3-3.
Sì, salvo cose clamorose, sì, anche perché abbiamo parlato anche di infermeria, mancheranno Zanchette e Gennari, hanno avuto qualche problemino muscolare in settimana, e Boganini, che praticamente quest'anno non ha mai giocato, e potrebbe rientrare tra una ventina di giorni.
Però sono tutte assenze, diciamo, che incidono poco, no? Non riguardano i giocatori chiave della squadra.
Esatto,
insomma.
Esatto. Sì, e sì. Quindi per il resto c'è tutto. Quindi, si è aggregato al gruppo. Sì.
Dimmi, si è aggregato al gruppo.
L'ultimo arrivato Guidotti.
Pensi che può giocare almeno uno scampolo di partita Guidotti?
Forse qualche minuto, perché poi i giocatori che sono arrivati durante il mercato di gennaio sono giocatori che non hanno minutaggio, poco minutaggio, quindi non hanno ritmo partita, non so quanto possa rischiare di...
Schierarli al primo minuto. È diventato titolare, però Schiavone è diventato titolare inamovibile, no?
Praticamente dalla seconda partita, sì. Anche se è un giocatore che ha voluto il suo predecessore,
ma comunque è un giocatore insomma, che piace a tutti gli allenatori.
Sì, no, di alto profilo, un buon centrocampista. Sì, sì.
Quindi questo è un rinforzo a tutti gli effetti, insomma.
Sì. E poi può essere, non so, uno in attacco tra Bianchimano e Catania. Io penso Bianchimano, però non escluso che possa essere Catania, che per quel poco che ho visto a Carrara mi sembra un discreto attaccante.
Bene, Ilenia, io ti ringrazio tantissimo e a risentirci presto, ti auguro una buona serata.
Grazie mille a voi per avermi ospitato, grazie mille.
Grazie a te.
Bene, lasciamo anche Ilenia, ovviamente Ilenia Giagnoni dell'Unione Sarda, la ringrazio ancora.
Giagnoni ti ricorda qualcosa, sì.
E la ringrazio soprattutto per aver pazientemente atteso, e noi la ringraziamo anche per questo. Siamo andati over.
Ricorderanno chi era Gustavo Giagnoni, quelli che hanno i capelli bianchi, appunto.
Possiamo dire.
Sì, Ilenia insomma, è legata a Gustavo Giagnoni.
E facciamo una specie di trillini, dai, la nostra Silvia. Sì. Allora, Riccardo Milan dice, trasmissione molto interessante, come sempre bravi, complimenti per l'ormai consueto allineamento dei maglioni dei due conduttori, saluti da Roma. Allora, neanche ci mettessimo d'accordo, proprio non ci vediamo minimamente e poi...
È la telepatia.
Succede questo, sarà il fatto dell'Ancona che ci
Il tifo di Mimmo poi ha provocato gli juventini, vedi, perché è meglio pensare solo all'Ancona, Gazzetta anti-Juve, va bene.
Che ci vuoi fare?
Senti, adesso siamo agli arbitri, all'arbitro e ai suoi assistenti,
Sì, tutta tattica, dici tu. Andiamo a vedere come va, insomma, la designazione di questo fine settimana. Fermana Vispesero diretta al signor Michele Del Rio di Reggio Emilia. Poi altra partita per quello che riguarda i colori marchigiani. Spal Reganatese, che sarà diretto al signor Alfredo Iannello di Messina.
Ci siamo, insomma.
Fra un po', sì, se la tiriamo più lunga, sì, iniziamo a commentare le partite.
Per la Reganatese è una partita importante questa, perché insomma, visto l'andazzo, deve assolutamente far punti. Mica solo l'Ancona, difficoltà.
No, però io spero sempre che le altre non lo facciano. intorno a noi, scusatemi, non è professionale, ma qui parla il tifoso. Ancona Olbia sarà diretta dal signor Gioele Iacobellis
di Pisa,
coadiuvato da Salvatore Nicosia di Saronno, Marco Roncari di Vicenza, quarto ufficiale Luca Selvatici da Rovigo.
Niente quote rosa.
No, negativamente, l'hanno lasciate riposare. Per quello che riguarda, l'ho detto in apertura,
andiamo a vedere il signor Gioele Iacobellis che cosa ha combinato finora.
13 partite, 53 ammonizioni e 2 espulsioni. In sostanza, nel roster di
4/5 ammonizioni a partita.
Ecco, per quello che dicevo all'inizio, vediamo di stare attenti con le ammonizioni, perché dopo mercoledì dobbiamo di nuovo scendere in campo.
I diffidati li abbiamo ricordati, Clemente Cioffi, Sacco e Paolucci.
Da segnalare che l'unica partita dove non ha sventolato cartellino giallo, neanche rosso, è quella tra la Juventus Next Gen e il Pineto.
Indenni,
l'unica partita indenne è uscita fuori, ha diretto ben 2 volte la Juventus.
Comunque in Serie
questo caso
C quest'anno ha arbitrato parecchio.
Sì, ha fatto molto girone A e poi è stato un po' di qua un po' di là, la primavera.
Però ha fatto parecchie partite in Serie C, A, girone B e qualche apparizione Monterosi-Tuscia-Messina anche nel girone C, insomma è stato utilizzato parecchio, ha fatto Catania-Monopoli,
dove gli ha dato giù,
e poi anche il campionato femminile con Interwoman, Como-Woman. E domenica alle 14, lo ricordo, arbitrerà Ancona Olbia. Stefano, direi...
Quindi, mi raccomando, occhio ai cartellini, fatti bravi.
Dobbiamo ricordare due cose. Sì. Uno, che è partita la prevendita questa mattina alle 10 per la partita di mercoledì sera a Pesaro Albenelli, quindi di Pesaro Ancona, biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket e sui punti vendita Viva Ticket.
Pochi.
Sono 588 i posti resi disponibili nella curva ospiti per i tifosi dell'Ancona. Quindi è già possibile comprare il biglietto, ripeto, nel circuito Viva Ticket online oppure nei punti vendita Viva Ticket
abilitati, e come di consueto
fino alle 19 di martedì.
Mentre di consueto potete acquistare il biglietto per il match di domenica,
anche domenica. Però si gioca alle 14,
quindi
attenzione
esatto, attenzione, come ha sottolineato qualcuno, si fa in tempo, non è vero che attenzione, c'è il carnevale ad Ancona,
no,
poi dopo
no. La partita alle 4 è finita e c'è tutto il pomeriggio
tempo per andare. Poi ci sono i bus navetta che li collegheranno direttamente con il centro di Ancona, quindi tranquilli non ci sta problema per seguirla.
Venite allo stadio perché è fondamentale, venite allo stadio perché questa partita, lo ripeto, è una partita fondamentale per il futuro dell'Ancona in questo campionato.
Ok, stavo controllando se c'erano dei messaggi lasciati.
Ci sono tutti quelli di Mimo che ancora non ripeto.
Però,
mi scuso.
Modo,
sì, abbiamo sintetizzato. Ecco, abbiamo risposto
perché...
un po' a tutti. Mi scuso se non abbiamo citato tutti quelli che hanno scritto, ma siete stati veramente tantissimi oggi. Del resto, insomma, la puntata lo merita. Stefano, grazie a tutti. Io ricordo che sono stati con noi il doppio ex ed ex portiere dell'Ancona Gianluca Berti, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini e la giornalista dell'Unione Sarda Ilenia Gegnoni. Grazie a tutti voi, grazie a Stefano per la regia e per la consueta collaborazione. Da Ferdinando Vicini, buonasera, risentirci con la replica domani
alle 13
e domenica alle 14, anzi alle 13.45 la diretta con Paolo Papili per la diretta appunto radiofonica di Ancona Olbia.
State
comprate
con noi.
Lo stadio, il biglietto e venite allo stadio.
Esatto, è importante non lasciarli soli, soprattutto domenica non lasciamo soli i biancorossi.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto biancorosso.